In questo vostro ritiro, poi poco prima di Pasqua, c'è un argomento su cui mi chiedete di predicare, di aiutare la vostra orazione, che è apostolato attraverso il lavoro. Avete già meditato su altri aspetti del lavoro, e quindi sappiamo bene che il Signore ci chiama ad essere identificati con Lui nella nostra vita normale, nella nostra vita di lavoro, nella nostra vita di famiglia. E questi luoghi della nostra quotidianità sono anche i luoghi del nostro apostolato cristiano, della nostra missione, no? Portare Cristo in mezzo al mondo. E io vorrei però soffermarmi, visto che questo, cioè, più che su, non so, su alcuni aspetti pratici, visto che dobbiamo più che altro meditare, no? E pregare, no? Parlare con il Signore per cercare di cogliere Gesù da te, dal Vangelo che ci proponi anche oggi. Possiamo partire da lì, no? Dal Vangelo dell'adultera di questa quinta settimana, di quinta domenica, no? Di Quaresima, cogliere alcuni aspetti di fondo che possono aiutarci in questo compito apostolico che è di ogni cristiano e che noi anche nell'Opus Dei abbiamo come aspetto proprio vocazionale. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni. Voi sapete bene che questo brano del Vangelo è un brano del Vangelo che sta dentro nel Vangelo di Giovanni, ma in modo un po' come un masso erratico, no? Secondo gli esegeti. Sapete anche che molti copisti nel passato lo espungevano perché pensavano che potesse scandalizzare i fedeli, potesse indurli a peccare, no? O era troppo forte la misericordia di Dio, no? Per loro. Però noi ringraziamo il Signore che questo brano del Vangelo sia poi comunque finito nel Vangelo di Giovanni e che sia lì, no, ad insegnarci tante cose importanti dell'atteggiamento di Gesù verso le persone, no? Se voi pensate anche se pensate all'apostolato nell'ambiente di lavoro, potete pensare, sapete bene che nell'ambiente di lavoro ci sono persone di ogni tipo, di ogni fede o mancanza di fede, di ogni religione, di ogni cultura, e a seconda anche degli ambienti di lavoro, a seconda del tipo di lavoro che facciamo, no? Però per questo è importante, secondo me, pensando alla missione che il Signore ci dice a ciascuno di noi, cioè portami lì dove lavori, no? Portami con la tua vita, no? Io predico in questo oratorio con accanto l'altare su cui avete questa mattina celebrato l'Eucaristia, e questo altare mi ricorda immediatamente quell'esperienza mistica di San José María che nella festa della Trasfigurazione del 1931 a Madrid, durante l'elevazione, sente che il Signore gli dice: quando io sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, no? Quindi, e capì che era quello che stava dicendo a lui, ma capì che, ecco, che erano i figli di Dio, le figlie di Dio, la gente normale che lui era chiamato ad avvicinare a Cristo, che nel loro lavoro avrebbero innalzato la croce di Cristo che attrae a sé tutte le persone, ma con la loro vita, con la loro esperienza, con la loro testimonianza. Non è detto neanche che debba essere con la loro parola, no? A un certo punto arriverà la parola quando le persone sono disponibili. Per questo noi possiamo coltivare nella nostra anima l'anima sacerdotale di Gesù, l'atteggiamento sacerdotale di Gesù, cioè gli stessi sentimenti di Cristo. Possiamo chiedere insieme con San Paolo, no? Che ai Filippesi lo diceva: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Possiamo chiedere: Gesù, dona a noi gli stessi tuoi sentimenti, lo stesso atteggiamento con cui tu ti sei messo in relazione con questa donna che ti hanno portato per lapidarla, perché tu potessi dire sì, lapidatela. San Paolo, noi siamo abituati che Gesù poi la perdona e gli e dice una parola geniale che risolve tutto, ma non dobbiamo pensare che fosse scontato. San Paolo ha detto lapidatelo pure a Stefano, no? E mettevano i loro mantelli ai suoi piedi e l'hanno lapidato davvero Stefano, no? Forse questa non è farina del mio sacco, ma di una persona che mi ha confidato questa sua orazione. Forse quel pungolo nella carne di San Paolo, che stava sempre lì a permettergli di essere umile nonostante tutti i doni che aveva avuto da Dio, nonostante che si rendeva conto che era l'apostolo più in gamba di tutti, non so, quello che aveva più doni, che vedeva fiorire chiese intorno a sé, no? Pur con tantissime prove, il pungolo nella carne era ricordarsi dei cristiani che aveva fatto uccidere. Lo sguardo delle vittime che forse gli tornava in mente appunto quando lui era apostolo del Signore, no? Apparve a me, anche a me, per ultimo come a un aborto, dice San Paolo, no? Cioè si sentiva veramente l'ultimo degli apostoli, anche se era consapevole dei doni di Dio, per cui si vantava nel Signore dei doni che aveva ricevuto. Quindi non era impossibile che portare un'adultera dal rabbi lui non dicesse, beh, effettivamente proseguite con la legge di Mosè, no? E vi do la mia conformità. E invece sapete che accade una cosa molto diversa. Oggi nella messa leggevamo nella prima lettura da Isaia, no? È la prima lettura che introduce poi al Vangelo, no? Ci dice come legge il Vangelo. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete, aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. E una cosa nuova, no? E questi personaggi che portano da Gesù l'adultera vedono una cosa nuova, ascoltano una cosa nuova. Al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli si sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa, tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per avere motivo di accusarlo, perché intuivano che lui non avrebbe dato il suo benestare a questa operazione, no? Da quello che aveva fino ad allora fatto e insegnato. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Allora noi appunto vogliamo chiedere a Gesù di mettere nel nostro cuore i suoi sentimenti, ma possiamo anche chiedere a Gesù di ascoltare la sua parola, cioè che ascoltiamo anche noi questa parola: chi di voi è senza peccato getti per prima la pietra contro di lei. Quando eventualmente può succedere, succede, sappiamo che ci succede, sentiamo a volte la tentazione di gettare pietre, idealmente condannando anche solo interiormente una persona, non accogliendola dentro di noi, giudicandola e allontanandola da noi perché, non so, la riteniamo indegna di ascoltare, di avere della nostra amicizia o di ascoltare la parola del Signore. Questo ci può succedere, no? No, forse io lo dico per, diciamo così, lo dico per me, no? Non posso pensare che succeda a voi, però se succede non mi meraviglio, perché succede a me. E allora anch'io voglio oggi ascoltare questa parola che mi apre all'apostolato a tutto campo, cioè a quella chiesa in uscita verso tutte le persone che sono lontane, che sono fuori dalla chiesa, a cui ci spinge il Papa. Quel di 100 anime ce ne interessano tutte 100, nessuna esclusa, che ci insegnava San José Maria. Perché se io ho un ostacolo dentro di me, non arrivo a tutti, no? Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Fra l'altro è bellissimo vedere Gesù come tu in fondo sei interessato a salvare questa donna, sei interessato a darle misericordia, a darle il tuo perdono, a darle la tua comprensione, anche a tutti questi che hanno le pietre in mano, sei interessato a toccare il loro cuore, a convertirli. Vedete come Gesù è interessato a tutti e si fida di tutti, eh? Cioè, lascia a loro l'iniziativa, cioè non li minaccia che se lanciavano quella pietra avrebbero fatto un grave peccato. Si fida della autenticità della loro coscienza, li mette ciascuno di loro, in dialogo con se stesso, li fa entrare dentro di loro, li porta ad un esame di coscienza personale. Non gettate sugli altri, non scaricate sugli altri le vostre pietre, non scaricate sugli altri le vostre colpe, le vostre frustrazioni, le vostre amarezze, i vostri sentimenti di insuccesso, ma invece guardate dentro di voi, guardate il vostro peccato e chiedete perdono. In fondo, tu Gesù ci incita a questo lungo tutta la Quaresima, quando dici, ecco la parabola del pubblicano e del fariseo, no? E il pubblicano che torna a casa giustificato perché ha detto: Signore, ti chiedo perdono dei miei peccati. Quindi chinatosi di nuovo, scriveva per terra, non li guarda in faccia, li lascia da soli con se stessi. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno. Vedete che la conversione è personale, che loro sono stati messi, appunto, ecco, questo anche, noi chiediamo al Signore la grazia di poter fare questo con i nostri amici, con i nostri colleghi, con le persone con cui entriamo in contatto quotidianamente per le vicende della vita, fare in modo che magari anche solo per la relazione buona che abbiamo con loro, per la relazione, per le virtù che cerchiamo di vivere, per la lealtà, per la schiettezza, per l'onestà, perché si rendono conto che gli vogliamo bene. Allora loro possano rientrare in se stessi e dire Signore, ecco come sei buono, eh? Tu sei buono, allora io vengo verso di te, vengo verso di te. San Paolo, nella lettura che leggevamo stamattina, dice: anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù, e tende verso la meta che è l'unione definitiva con Cristo. E uno per uno, cominciando dai più anziani, perché i più anziani hanno più esperienza del loro essere peccatori. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. E quando leggo queste parole di Gesù nel Vangelo, ancora una volta, mi torna in mente una meditazione che ha fatto il Papa ai sacerdoti. Nel 2016 ha fatto un ritiro di una giornata per sacerdoti che sono venuti anche da tante parti del mondo, e ha fatto tre meditazioni, una in ogni basilica romana. E a un certo punto, nella terza meditazione, e tutto il tema era sulla misericordia, il primo brano del Vangelo che su cui medita è proprio questo. E lui diceva così: mi commuove sempre il passo del Signore con la donna adultera, come quando non la condannò, il Signore mancò rispetto alla legge. In quel punto, sul quale gli chiedevano di pronunciarsi, bisogna lapidarlo o no, non si pronunciò, non applicò la legge. Fece finta di non capire, anche in questo il Signore è un maestro per tutti noi. E in quel momento tirò fuori un'altra cosa, iniziò così un processo nel cuore della donna che aveva bisogno di queste parole: neanch'io ti condanno. Tendendole la mano, la fece alzare e questo le permise di incontrarsi con uno sguardo pieno di dolcezza che le cambiò il cuore. È significativo che sì, il Vangelo non dice che la donna fosse così buttata a terra, no? Però ci sono alcuni quadri. E poi evidentemente nell'orazione, anch'io per esempio me l'ero immaginata così, no? Che il Signore la fa rialzare e quindi a quel punto la guarda negli occhi e quindi riversa su di lei tutto il suo infinito amore e lei si trova rinata, no? Il Papa qui mette in evidenza il fatto che le dà la mano, no? E si ricorda di come dà la mano alla figlia di Gairo, datele da mangiare al ragazzo morto, il figlio della vedova di Nain, alzati, lo dà alla sua mamma. Dare la mano, no? Dare la mano. Quanto le persone, tutti noi abbiamo bisogno di questo e anche le persone che incontriamo hanno bisogno di questo. Gesù, noi ti chiediamo questo dono, questa grazia che sicuramente ci hai dato già. La chiediamo anche per intercessione di Maria, che la gente che ci incontra, la gente che ci guarda, la gente con cui entriamo in amicizia o anche solo in collaborazione di lavoro, capti in noi il tuo amore infinito, la tua capacità di perdonare qualunque colpa, colga in noi il fatto che non li giudichiamo, qualunque cosa abbiano fatto. La cosa in sé, il peccato in sé lo giudichiamo, cioè evidentemente il male è male, non possiamo dire che è bene, però la persona no, perché la persona solo Dio la giudica. La persona ha bisogno di sentirsi capita, valorizzata, amata e allora fiorisce, allora corre verso l'amore che la salva, no? Continuava il Papa, ecco, il Signore ci rimette proprio come Dio ha voluto che l'uomo stia, in piedi, alzato, mai per terra. A volte mi dà un misto di pena e di indignazione quando qualcuno si premura di spiegare l'ultima raccomandazione, il non peccare più. Utilizza questa frase per difendere Gesù, che non rimanga il fatto che si è scavalcata la legge. Penso che le parole che usa il Signore sono tutt'uno con le sue azioni. Il fatto di chinarsi a scrivere per terra due volte, creando una pausa prima di ciò che dice a quelli che vogliono lapidare la donna e prima di ciò che dice a lei, ci parla di un tempo che il Signore si prende per giudicare e perdonare. Un tempo che rimanda ciascuno alla propria interiorità, fa sì che quelli che giudicano si ritirino. Nel suo dialogo con la donna, il Signore apre altri spazi. Uno è lo spazio della non condanna, il Vangelo insiste su questo spazio che è rimasto libero. Ci colloca nello sguardo di Gesù, ci dice che non vede nessuno intorno ma solo la donna. Poi Gesù stesso fa guardare intorno alla donna con la domanda: dove sono quelli che ti classificavano? La parola è importante perché dice di ciò che tanto rifiutiamo, come il fatto che ci etichettino, ci facciano una caricatura. Una volta che le fa guardare quello spazio libero dal giudizio altrui, le dice che nemmeno lui lo invade con le sue pietre, neanche io ti condanno. E in quel momento stesso le apre un altro spazio libero. Va e d'ora in poi non peccare più. Vedete come? Ecco, così è tutta un'altra cosa. E Il comandamento si dà per l'avvenire, per aiutare ad andare, per camminare nell'amore. Questa è la delicatezza della misericordia che guarda con pietà il passato e incoraggia per il futuro. Questo non peccare più non è qualcosa di ovvio. Il Signore lo dice insieme con lei, l'aiuta ad esprimere in parole ciò che lei stessa sente, quel no libero al peccato che è come il sì di Maria alla grazia. E ecco, io penso se noi desideriamo, se noi possiamo anche dire di più, se noi scopriamo, no? Perché non è detto che non ce li abbiamo ancora, ce li abbiamo già i sentimenti di Gesù nel nostro cuore, perché il Signore li ha messi dentro di noi fin da piccoli, col suo battesimo, con l'incontro con Lui nell'Eucaristia, con l'incontro con Lui nell'orazione, cioè il Signore ha riversato il suo amore con lo Spirito Santo nei nostri cuori e quindi noi siamo capaci di amare. E desideriamo tenere vivo questo talento. Vi ricordate la parabola dei talenti, no? La parabola dei talenti è messa nel capitolo 25 di San Matteo, che è lo stesso capitolo con tre parabole che si riferiscono al giudizio finale. Perché l'ultima parabola è sul giudizio finale, quella in cui dice: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero carcerato, mi siete venuti a visitare. E allora così possiamo leggere sia la parabola dei talenti che quella delle cinque vergini sagge e stolte sotto la luce con cui bisogna leggere tutto il Vangelo, della carità, dell'amore, no? Quindi il talento non è tanto poi come nella sapienza popolare è stato identificato come una capacità di lavorare, una capacità, no? Artistica, una capacità anche relazionale. Sarà anche questo, però il talento è la capacità di amare. Infatti, quell'uomo che ha un solo talento e che lo sotterra per paura, e la paura è proprio ciò che combatte l'amore e che può essere vinta dall'amore. La paura di Dio, no? La si vince con l'amore per Dio, col sentirci figli, no? Col sentirci figli. E anche l'olio, quella parabola che è un po' difficile da spiegare, no? Che uno dice: ma com'è possibile che queste vergini sagge siano così egoiste che non danno del loro olio a quelle imprudenti? E in effetti l'ho sentito predicare da Don Mauro Leonardi una volta, mi ha convinto questa idea, cioè è perché io non posso amare al posto tuo. E allora l'olio con cui incontrare lo sposo è l'olio dell'amore, l'olio della carità. E vogliamo alimentare questo olio della carità. Vogliamo dissotterrare il talento di amare per metterlo a disposizione di tutte le persone che conosciamo anche nel nostro lavoro. Allora, da quel punto di vista, e ecco, offriamo questo nostro proposito al Signore. Adesso abbiamo vicino la Pasqua e la Pasqua porta con sé una grazia. È un tempo forte. La gente può sentire anche coloro che, per esempio, coloro che sono stati battezzati, hanno ricevuto l'Eucaristia, hanno ricevuto anche il sacramento della penitenza da bambini e poi magari si sono allontanati, possono sentire il richiamo dello sguardo di Cristo sull'adultera che dice: io non ti condanno, ma io ti offro il mio amore infinito. E quindi, ecco, noi possiamo avere questa audacia, no? Di dire: vuoi, se vuoi, puoi incontrare Gesù così anche oggi, anche dopo tanto tempo, anche dopo tanti anni, no? come il malato della piscina, dopo 38 anni, no, ha incontrato Gesù che lo ha guarito. Però da questo punto di vista forse ci possiamo ricordare la parabola del seminatore, no? Che proprio ieri in una lezione che io ho ascoltato, in un intervento di Don Armando, faceva questo discorso, si riferiva alla parabola del seminatore proprio per dire questo, no? Che ciò che interessa a Gesù è che noi seminiamo. Il cosiddetto frutto del seme che gettiamo è lasciato al Signore. È Lui che dà l'incremento, ci spiega San Paolo. È Lui, poi c'è uno che semina, l'altro che miete. Quello che conta è seminare. Non dobbiamo pensare subito all'efficacia della semina, della seme della parola di Dio, che possiamo seminare col nostro esempio, con la nostra parola, con la nostra testimonianza di vita, perché l'efficacia la dà Dio, la dà la sua grazia. Noi senza di Lui non possiamo nulla. A noi chiede di seminare. E forse per quello che in quella parabola del seminatore, quando i discepoli dicono, Vangelo di Marco, questo spiegava ieri Don Armando, quando dice nel Vangelo di Marco che tornati a casa gli chiedono di spiegare questa parabola, e Gesù dice una cosa che effettivamente è sorprendente, disse loro: non capite questa parabola e come potrete comprendere tutte le parabole? Come a dire che questa parabola è essenziale per la storia della Chiesa, no? Per tutto quello che gli apostoli avrebbero dovuto fare in futuro. Cioè, e allora gliela spiega, e spiega che il seme appunto va in queste quattro parti tutte diverse e ha esiti molto diversi, solo dove c'è terra buona cresce e peraltro dà 30, 60, 100, anche lì la quantità del frutto è molto diversa e non dipende dal seminatore. Dipenderà dalla qualità del seme, forse sì, però la qualità, dobbiamo pensare se noi passiamo il Vangelo così com'è, passiamo lo sguardo di Cristo così com'è, oppure una caricatura, no? E ascoltiamo il Papa che dice: no, non mettete di fronte subito il muro della dottrina, perché quello può allontanare, no, non la negate, però prima c'è bisogno dell'annuncio essenziale, del Kerygma, no? Del dire: guarda che Dio esiste, guarda che Dio si è fatto uomo, uno come noi, guarda che Dio è morto per te, quindi ti ama infinitamente, ti vuole salvare. Dio non ti condanna, però ha bisogno del tuo chiedere perdono. No? Allora, questo viene prima, no? E poi c'è il fatto che l'azione della Chiesa, l'azione di evangelizzazione, l'azione di apostolato sia paragonata nel Vangelo così tanto a, spesso, no, fa Gesù le parabole del seminatore, del seme che cresce, no? E significa, noi possiamo, voi potete chiedere a persone qui presenti molto più esperte di me di agricoltura, di piante, di fiori, di alberi. Io mi ricordo che appunto, e lo racconto spesso, che a Verona Don Valentino Guglielmi, che era contadino, e un giorno mi disse, mi vedeva un po' impaziente, no? Giovane sacerdote che aveva voglia di vedere i risultati della sua azione sacerdotale, e mi disse: guarda che in un anno maturano solo le zucche. E per avere la vite, per avere l'uva, quindi per avere l'ulivo e quindi le olive con l'olio, no? Questi materiali così preziosi, tanto che fanno parte dei sacramenti, ci vuole molto tempo. E quando io una volta raccontavo questo a uno che parlava proprio del tempo, della pazienza, no? nella lasciare che il seme nella terra maturi, no? E mi è stato detto, mi è stato ricordato che chi pianta datteri non mangia datteri, quindi addirittura lì c'è una pazienza che va al di là della nostra vita. Ma è così nella storia della Chiesa, è così nell'azione del Regno di Dio. Dobbiamo lasciare che sia Gesù, che sia lo Spirito Santo, che sia l'azione della grazia a portare avanti il seme che noi gettiamo con generosità. Forse questo sì, la generosità. Per esempio, ecco, San José Maria ci diceva, vi ricordate in cammino, ci diceva spargi al volo, no? Anima d'apostolo il seme, e poi il vento della grazia lo porterà dove può essere fecondo. Così come anche in solco, e con questo termine, c'è un punto che dice il tuo apostolato consiste nel diffondere bontà, luce, entusiasmo, generosità, spirito di sacrificio, costanza nel lavoro, profondità nello studio, magnanimità nella donazione, aggiornamento, obbedienza alla Chiesa, assoluta e gioiosa carità. Perfetta, insomma, sono tante cose, tutte molto grandi, e noi ci riproponiamo, ma perché siamo chiamati a questo, come tutti i battezzati, però anche chi ha la vocazione all'opera, anche con una luce in più, con una forza in più, forse, no? Che il Signore ci dà, allora in modo immeritato, no? Non è che siamo bravi, ma semplicemente abbiamo una spinta del Signore a fare questo, noi ce lo proponiamo di nuovo, lo offriamo a Gesù, gli diciamo donaci tu la tua grazia perché senza di te non possiamo nulla, che tu Santa Maria, madre dell'evangelizzazione, ci insegni ad esercitare il nostro apostolato secondo lo Spirito Santo, secondo lo Spirito di Gesù, secondo il Vangelo.